che si chiama Percezione, Memoria e Bellezza, partecipano il professor K, che ha una storia abbastanza lunga oramai di docente, sia come neurologo che come neuropsicologo. E adesso è il direttore della divisione neurologica della Fondazione del San Raffaele a Ville Turro ed è stato anche preside della Facoltà di Psicologia del San Raffaele, dico bene Stefano. E poi abbiamo come secondo oratore il professor Maddalena, che invece è un docente di filosofia teoretica dell'Università del Molise, che è cresciuto prima nell'Università Orientale del Piemonte, poi credo che abbia fatto anche un passaggio a Roma, no? Mi aveva detto Fornasieri. Ora, chiaramente quest'oggi non ripetiamo l'introduzione che abbiamo fatto l'altra volta, perché suppongo che molti di voi siano le stesse persone che erano presenti l'altra volta. Mi limiterò a dire due parole per introdurre l'argomento e in particolare mi ero segnato, vediamo se la trovo, una breve statement di Edelman. Edelman è un premio Nobel, nel 72 aveva vinto il Nobel perché aveva studiato la struttura chimica degli anticorpi. Poi si era dedicato allo studio delle neuroscienze, ha fatto numerosi libri di divulgazione scientifica anche per il pubblico in generale. E a proposito dell'arte aveva detto questa frase che vi leggo esattamente com'è. E diceva: forse ciò che caratterizza nel modo più straordinario gli esseri umani coscienti è l'arte, la capacità di esprimere sensazioni e sentimenti in modo simbolico e formale, di convogliarli in oggetti esterni quali una poesia, un dipinto, una sinfonia. I metodi di analisi scientifica non si applicano a quella sintesi di stati coscienti, vincolata dalla storia, dalla cultura, dalla preparazione specifica e dall'abilità che si concretizza nelle opere d'arte. Di nuovo, questo rifiuto non è mistificatorio, poiché per interpretare questi oggetti e per reagire ad essi è necessario fare riferimento a noi stessi in modo simbolico e sociale. Cioè, praticamente, in parole povere, secondo me sostiene che la fruizione dell'opera d'arte, la fruizione estetica, non è legata solamente all'attività neuronale, così come altre attività della vita coscienza dell'individuo. L'altra volta dovevamo brevemente accennato al rapporto mente-corpo, forse in maniera più restrittiva mente-cervello, avevamo parlato di alcune possibili interpretazioni di questo rapporto e alla fine si era parlato brevemente della teoria dell'emergentismo. Poi magari vedremo alla fine se richiamare o no questa piccola cosa. Comunque, in teoria la fruizione dell'opera d'arte, la fruizione estetica, probabilmente è determinata da delle strutture chiaramente di tipo neurologico, ma c'è un qualche cosa in più che si aggiunge al puro lavorio dei neuroni, che consente ad ognuno di noi di fruire dell'opera d'arte, di apprezzarne la bellezza che essa dà, sia essa un'opera letteraria che pittorica, scultorea oppure musicale. Quindi questa prima parte la introdurrà il professor K, e poi il professor Maddalena parlerà invece del pensiero ipotetico, e qui entriamo invece nel campo della logica, rimanendo però sempre ancorati a quel concetto di libertà che l'essere umano ha anche nello scegliere e nel determinare le proprie azioni. Quindi cominciamo con il professor K. Prego Stefano, se vuoi iniziare la tua relazione.
Grazie. Mi sentite? Grazie. Prima di tutto grazie per l'invito, è un piacere parlare di un argomento come questo, che per me è un abbastanza, dicevo prima, è un hobby, nel senso che nasce dal fatto che ho una grande passione e interesse per l'arte e negli ultimi anni, grazie soprattutto all'opera di alcuni studiosi che hanno iniziato questa avventura di applicare i metodi delle neuroscienze allo studio della attività artistica, dell'elaborazione artistica, della percezione artistica, tutto sommato mi ha consentito di cercare di mettere un po' insieme questi due aspetti che tenevo completamente separati. Vorrei innanzitutto fare una precisazione. Molte persone, quando sentono parlare di applicazione dei metodi delle neuroscienze all'arte o alla filosofia o all'economia, hanno una reazione così, di difesa, come se fosse un'invasione, no, da parte delle scienze biologiche nel campo delle scienze umane. con il timore connesso di quello che viene chiamato il riduzionismo. Secondo me è un timore assolutamente infondato, cioè è possibile avere una posizione, quello che io chiamo riduzionismo è dire il mio approccio alla, cioè l'approccio neuroscientifico all'arte, alla filosofia, a quello che volete, è l'unico approccio giusto. Questo chiaramente è una stupidaggine. Pensare che tutto ciò che c'è da dire sull'estetica possa essere ricondotto agli studi delle neuroscienze è chiaramente una stupidaggine. Una pretesa che sarebbe ridicola, come dire la filosofia può essere ridotta alle neuroscienze. Questo non vuol dire che non sia possibile studiare qualsiasi attività umana, sia essa la filosofia, l'arte, l'economia, quello che volete, con i metodi della neuroscienza, tenendo salvo che altri approcci sono altrettanto validi, altrettanto legittimi e magari anche più produttivi da un certo punto di vista. Questa era una premessa che ritenevo essenziale. Quindi parlare di neuroestetica, come si dice adesso, o di neuroeconomia, non è assolutamente una presa di posizione di tipo riduzionistico. È semplicemente affermare, e io ne sono profondamente convinto, che qualsiasi attività umana può essere studiata dal punto di vista delle neuroscienze, dal punto di vista del funzionamento del cervello. Indipendentemente se questo esaurisca l'argomento, cosa di cui vi ho già detto chiaramente che non sono assolutamente convinto, ma sicuramente io quello che penso è che possa costituire una finestra. E cercherò di chiarire questo punto di vista in questa chiacchierata, che ha un po' due parti. Il tempo è poco, per cui sarò abbastanza veloce, però vi vorrei esporre un po' due punti di vista. E per esporre i due punti di vista mi sembra giusto associarli a due studiosi che hanno avuto un ruolo molto importante in questo avvicinamento delle neuroscienze all'arte. Uno è Semir Zeki. Semir Zeki è un neurofisiologo inglese molto famoso. Ha studiato soprattutto il sistema visivo dal punto di vista dei meccanismi che sono alla base della visione del colore, della visione del movimento. È anche un appassionato d'arte, non un dilettante. Ha scritto saggi, è considerato un serio critico d'arte. E a un certo punto ha cercato appunto di mettere insieme queste sue queste due passioni con un punto di vista molto specifico, cioè cosa l'arte ci rivela sul funzionamento del cervello. Quindi forse è un po' riduttivo dargli solo questo punto di vista, ne ha affrontato anche altri argomenti, però diciamo che molta della sua attività di ricerca, più che a spiegare che cos'è l'arte, è partita da questo punto di vista, che è una frase che ho preso dal suo libro Visione interna. Lui dice, gli artisti in un certo senso sono dei neurologi che studiano il cervello con le tecniche che sono a loro specifiche. Quindi cosa studiare gli argomenti tipici delle neuroscienze ci dice con gli strumenti delle neuroscienze, l'attività artistica, cosa si dice? Ci dice come funziona il cervello. Vi dicevo, Zeki è un neurofisiologo della visione, quindi moltissima, quasi tutta la sua opera si è dedicata alle arti visive, studiando le arti visive dal punto di vista di cosa ci dicono del funzionamento del cervello. E vi faccio un esempio che è piuttosto chiaro di questo tipo di approccio. Se guardate l'immagine sopra, è un'opera d'arte. Mi sfugge il nome del pittore, è il padiglione dell'arte contemporanea di Losanna, mi sembra. Se guardate l'immagine, la maggior parte delle persone hanno, guardatela in modo fisso, hanno una sensazione di movimento. Chi di voi ce l'ha? La maggior parte delle persone ce l'hanno. L'immagine è statica, ovviamente, non si sta muovendo nulla. Quindi è un fenomeno illusorio. Quello che vedete sotto è un'immagine molto vecchia, è uno dei primissimi esperimenti, è la risposta del cervello studiata con la tecnica che si usava un po' di anni fa, che è la tomografia emissione di positroni. Chi sa un po' di neurofisiologia, di organizzazione del sistema visivo, potrebbe riconoscere che quello che succede nel cervello quando i soggetti sperimentali guardavano questa immagine, mentre l'attività cerebrale veniva misurata con la tomografia emissione di positroni, è un'attivazione non solo delle aree visive, ma delle aree studiate da Zecchi nel macaco, che sono sensibili alla percezione del movimento. Quindi l'artista, inconsapevolmente, realizzando quest'opera, ha realizzato un artificio che mette in azione qualcosa, un meccanismo molto specifico nel nostro cervello. Potrei raccontarvi tante cose su questo, ma vorrei semplicemente soffermarmi su un punto, e questo sarà un po' ho deciso di focalizzarmi su questo, perché ovviamente le cose sono, si potrebbero dire moltissime cose, però questo è l'aspetto su che ho studiato un po' e che sicuramente è centrale nell'arte, in molta dell'arte, soprattutto delle arti figurative. Il corpo ha un ruolo importantissimo nella produzione artistica. Nella maggior parte delle opere che vedete, anche qua esposte, sono o paesaggi o raffigurazioni di persone, e quindi di volti e di corpi. Seguendo questa logica, cosa l'arte ci dice sul funzionamento del cervello? Una cosa che a me ha colpito e su cui ho fatto una serie di riflessioni è che numerosi disturbi che noi osserviamo nei pazienti neurologici o psichiatrici sembrano un po' riflettere alcune manifestazioni che sono presenti nelle opere d'arte. Non posso entrare nel dettaglio, vi faccio solo qualche esempio per chiarire cosa voglio dire. Per esempio, questa è una produzione non artistica, un disegno fatto da un paziente che ha una sindrome particolare, in seguito a una lesione parietale, avverte di avere un terzo arto e lo disegna. Questo è il terzo arto che parte dalla parte centrale del torace. È un effetto non frequente, ma che comunque si può verificare in pazienti con lesioni del lobo parietale. Poi ci sono tante altre manifestazioni che entrano convenzionalmente nell'ambito di quella che viene chiamata la psichiatria, cioè dove non c'è una lesione organica individuale, che hanno a che fare con alterazione dell'immagine corporea. Per esempio i disturbi alimentari, una condizione particolare come la dismorfofobia, eccetera, eccetera. Ora, se voi guardate un po', passate una rapida rassegna di opere d'arte, potete trovare delle modificazioni che assomigliano abbastanza alle modificazioni che si osservano nella patologia. Pensate per esempio alle modifiche quantitative, che sono frequenti per esempio nei disturbi alimentari. E qua possiamo passare da Rubens a Botero, alle distorsioni della immagine corporea tipica del manierismo, questo è il greco, o al contrario, alla rappresentazione di corpi allungati e sottilissimi, che sono tipiche di Giacometti. Distorsioni, arti come quella che vi ho fatto vedere prima nel paziente con la lesione parietale destra, un arto in più, delle teste dislocate. Basta guardare le opere di Francis Bacon e trovate molti di questi fenomeni. O Picasso, o Henry Moore. Corruzione dell'immagine corporea. C'è una sindrome psichiatrica rara che è caratterizzata da questa manifestazione in modo abbastanza impressionante. Il paziente dice che il corpo si sta disgregando, va a pezzi, e da un certo punto di vista può ricordare alcune opere come quelle di Schiele. Ci sono tanti esempi di questo tipo. Qua siamo nel campo dell'analogia. Interessante anche andare a vedere cosa succede negli artisti che hanno delle patologie neurologiche. Questo è ancora un altro approccio, molto interessante. Molte delle informazioni che noi abbiamo sul funzionamento del cervello derivano da quelli che chiamiamo, non sono degli esperimenti, sono esperimenti della natura. Le persone subiscono una patologia e noi possiamo studiare, studiandone le conseguenze, il funzionamento del cervello colpito da una lesione. E c'è ormai una grande serie di osservazioni. Vi faccio vedere rapidamente alcuni esempi. Alcuni sono famosi. Per esempio Otto Dix, che venne colpito da una lesione cerebrovascolare, e lì è un esempio di un disegno prima, di un dipinto prima e dopo la lesione. Oppure Anton Rederscheid, questo è un una modificazione in senso più quantitativo che qualitativo della sua produzione dopo la lesione. L'esempio più famoso sono i pazienti colpiti da sindrome dell'eminattenzione, che si comportano come se non metà dello spazio non esistesse. E questo è un esempio, questa è la fase acuta in cui tutta la parte sinistra non è rappresentata e poi un progressivo miglioramento. Ci sono poi le patologie progressive, come la malattia di Alzheimer, che consentono di studiare, ahimè, vista la scarsa possibilità di intervenire migliorando i sintomi, quello che possiamo osservare abbastanza impotente è la progressiva disgregazione delle capacità. Questo è il caso di Hunter Mullen, che presenta nel corso di una malattia di Alzheimer una profonda modificazione. E qua ovviamente l'aspetto da discutere è una modificazione solo in senso negativo o ci sono delle modificazioni qualitative interessanti. Un aspetto che era stato trascurato fino a qualche tempo fa. Ora è molto presente, soprattutto ad opera di un neurologo americano, Bruce Miller, che è anche un mio carissimo amico, che da molti anni si interessa proprio di questo, cioè se le modificazioni indotte dalla patologia sulle capacità artistiche sono puramente in senso peggiorativo, può succedere anche un cambiamento qualitativo, magari con degli effetti estetici gradevoli. Questo è un suo paziente, qua siamo un po' al limite, cioè abbiamo sia casi di persone che prima già avevano capacità artistica, attività artistica, e questo è il caso di un pittore dilettante, non molto noto, praticamente da rappresentazioni di tipo figurativo è passato a fare degli acquerelli molto astratti. Ma il caso che hanno più colpito la fantasia, e Bruce Miller ha organizzato 2 o 3 anni fa una mostra al Museo d'Arte Moderna di San Francisco su queste opere d'arte, è il caso di pazienti con una forma particolare, una malattia neurologica particolare, la demenza frontotemporale, una grave malattia progressiva che colpisce i lobi frontali, che qualche volta, o anche io un paziente di questo tipo, dimostrano una nascita di una creatività artistica, che prima non dimostravano. Questi non sono artisti, sono persone che sono diventate artiste dopo. E questo è un esempio di uno dei pazienti di Bruce Miller. Questo invece è un artista piuttosto noto, e queste sono le modificazioni delle sue opere nel corso della patologia. Degli esempi interessanti. Quindi, 2, 3 filoni possibili. Studiare fenomeni fisiologici attraverso le opere d'arte, studiare le modificazioni indotte dalla patologia e anche vedere delle analogie tra la produzione artistica e le manifestazioni patologiche. Vi ho passato in rassegna molto velocemente questo aspetto, che è quello, diciamo, meno sperimentale. Il tempo che mi resta vorrei dedicarlo invece all'aspetto più direttamente sperimentale. E qua legherei a un'altra persona, che è David Friedberg, è un critico, in questo caso è un critico d'arte di professione, però con ottime competenze in ambito neuroscientifico, che ha scritto parecchi anni fa, molti anni fa, questo libro, che si chiama Il potere delle immagini, ripubblicato, che aveva avuto un certo successo, ma forse era troppo... Cosa sta succedendo? Cose terribili. Sto riempiendo di virus il computer. Forse era troppo anticipatorio per i tempi. Mi sembra che sia uscito negli anni 70. Recentemente è stato ripubblicato da Einaudi, era esaurito, ed è un libro veramente anticipatorio, perché l'idea di Friedberg non è tanto studiare appunto attraverso l'arte e il funzionamento del cervello, ma è invece cercare di capire nel cervello cosa può riflettere l'esperienza di tipo estetico. Quindi, 2 approcci convergenti e diversi. E la sua idea, nata in ambito puramente di critica d'arte, credo non sapesse niente di neuroscienza, per appunto negli anni 70, fra l'altro sarebbe stato ridicolo parlare di questo tipo di approccio, era che il potere delle immagini, quello che chiamava il potere delle immagini, fosse legato fondamentalmente alla reazione fisica. La prima volta, difatti, se leggete l'introduzione del libro è molto abbastanza divertente, perché riporta l'introduzione originale in cui quasi sembra giustificarsi questa cosa, che all'epoca probabilmente era una cosa totalmente eretica, parlare di reazione fisica di fronte a un'opera d'arte. Lo introduce come se fosse una cosa assolutamente stravagante. E poi c'è l'introduzione invece dell'anno scorso, dice ormai questo è un aspetto che tanti stanno studiando. E devo dire lì un ruolo molto importante ce l'ha avuto, Friedberg lo riconosce nell'ultima prefazione e in tutta una serie di articoli che ha scritto recentemente, l'ha avuto una scoperta italiana, di cui forse avete sentito parlare, cioè quasi tutti ormai hanno sentito parlare, che è quella dei neuroni a specchio, scoperti da Giacomo Rizzolati, che hanno aperto una prospettiva, cosa c'entra con l'arte? Una prospettiva piuttosto interessante. Vediamo gli esempi, l'esempio diciamo più elementare. Voi sapete che i neuroni a specchio scoperti nella scimmia e osservati indirettamente nell'uomo con le tecniche di neuroimmagine che consente di vedere l'attivazione cerebrale, sono dei neuroni che rispondono quando la scimmia o l'essere umano compie un'azione e quando la scimmia o l'essere umano vede un altro, un cospecifico, o non necessariamente, la scimmia risponde anche all'uomo, e probabilmente viceversa, che compie la stessa azione. Ora, cosa c'entra questo con la percezione di opere d'arte? Ma un'ipotesi è che alcune opere d'arte, per esempio, determinino una risposta a specchio attraverso quello che è il meccanismo classico della risonanza motoria. Vedo il discobolo, il mio sistema a specchio risponde simulando l'azione del discobolo e questa simulazione è quella che mi consente, che è un elemento essenziale per la mia risposta all'opera d'arte, perlomeno a questo tipo specifico di opera d'arte. L'ipotesi è quindi che il senso di movimento sia trasmesso attraverso la riattivazione delle stesse aree che si attivano quando compiamo quel movimento. L'idea importante, il punto importante però di questa ipotesi è che non è limitata al movimento. Il meccanismo a specchio sembra essere, ne discutevamo prima con i colleghi, la scoperta essenziale è che questo meccanismo sembra essere davvero un nuovo meccanismo di tipo neurofisiologico che non è associato solamente al movimento, ma è associato anche ad altre situazioni. Per esempio anche alla percezione, alla comprensione di stati emotivi o comunque rilevanti da un punto di vista motivazionale. Vedete, questa è una delle famosissime serie dei disastri della guerra di Goya. Quando lo vedete è molto probabile che si attivino i meccanismi che hanno a che fare con la percezione a specchio del dolore o del tatto. Come possiamo studiare se davvero questo meccanismo ha un ruolo nella percezione estetica? Il primo esperimento è stato fatto da Giacomo Rizzolati con Cinzia Di Dio e Emiliano Macaluso e è partito da un'idea abbastanza semplice e interessante. Statue classiche, su questo c'è tutta un'ampia letteratura anche abbastanza interessante, rispettano fondamentalmente la sezione aurea, che è una rappresentazione canonica del corpo umano che ingenera in noi una percezione di piacevolezza. Voi quando avete guardato questa diapositiva, immediatamente ha visto qualcuno che ha fatto un'espressione disgustata perché aveva guardato le due statue distorte, modestamente distorte. Però evidentemente la nostra immagine canonica di un corpo umano ben proporzionato è questa. Cosa succede quando osserviamo delle statue? L'effetto di scobolo c'è anche per immagini artistiche che non sono necessariamente in movimento? L'esperimento è stato fatto con tantissime statue classiche. E la risposta è sì. La visione della statua, ingenera un'attivazione delle stesse aree, che sono ovviamente un'estesa attivazione del lobo occipitale, che è quello che ha a che fare con la visione, ma le aree interessanti sono queste: frontale, che hanno a che fare con il movimento, e parietale. Questo è il circuito a specchio, fronto-parietale. Quello che si attiva quando compiamo un movimento, quando vediamo il movimento fatto da qualcun altro. La sola visione delle statue, in questa risonanza magnetica funzionale, i soggetti sono studenti, non particolarmente interessati all'arte, stanno nella risonanza e vedono statue non distorte, statue distorte, e devono fare compiti differenti. In una condizione osservano e basta, nell'altra devono dare un giudizio estetico. Questo è l'effetto globale, cioè quello che succede guardando delle statue. E l'aspetto interessante, vi sottolineo questo che è il punto essenziale, è che i soggetti guardano e basta, non stanno facendo nulla. Però il semplice guardare attiva un sistema motorio. Prima ipotesi formulata in epoca pre-neurone a specchio da Greenberg, confermata. La pura semplice osservazione di statue attiva il sistema a specchio. C'è anche un effetto della canonicità, cioè le statue distorte danno una marcatura del cervello, succede qualcosa nel cervello che è diverso rispetto a quando guardiamo le statue normali, canoniche. E la risposta è sì, c'è un effetto di canonicità. Le statue ben proporzionate attivano una regione particolare del cervello, che è l'insula. L'insula è una... Non dovete essere sorpresi di non sapere nulla dell'insula. Fino a poco tempo fa ne sapevano molto poco anche i neurologi. È una parte del cervello che è della corteccia che sta in profondità, quindi non è un grande protagonista. Non si vede, bisogna aprire un po', divaricare una scissura per vederla. È un'area molto importante. Perché? Perché su quest'area convergono sia informazioni che derivano dal mondo esterno, sia informazioni che derivano dall'interno, dal corpo, dal sistema viscerale. È un punto di convergenza tra interno ed esterno. E in particolare si attiva l'insula di destra, quindi c'è un'asimmetria tra i due emisferi. E come sapete, la storia è che l'emisfero destro ha un ruolo più importante nella esperienze di tipo estetico, emotivo, eccetera, una vecchia storia che risale agli studi sul cervello diviso degli anni 70, eccetera. La simmetria è netta. A noi piace molto, allora, quando sui giornali mandiamo sempre da pubblicare queste immagini con i colori perché piacciono di più alla gente, perché colpiscono di più il pezzo di cervello che si illumina. Quello che ci piace di più però è vedere i numeri. E questo è un grafico che dimostra che effettivamente questa parte del cervello si attiva di più per le statue canoniche che per le statue non canoniche. Vi dicevo che però i soggetti, questa è l'insula, vi dicevo, non è facile vederla, bisogna aprire, divaricare la scissura silviana, ed è un pezzo di corteccia che si sta nella profondità. Ed è una struttura complessa, da che vi dicevo, questa parte riceve più informazioni dal mondo esterno, queste due parti anteriori ricevono più informazioni dal mondo interno, informazioni che hanno a che fare con le emozioni, eccetera. Un grosso centro integrativo. Vi dicevo che i soggetti in un'altra condizione dovevano limitarsi a osservare le statue, ma dovevano dire se erano belle o brutte. E poi a posteriori, non sorprendentemente, la stragrande maggioranza dei soggetti, poi c'è qualcuno che diceva delle cose strane, ma la maggior parte dei soggetti diceva che le statue canoniche erano belle e che quelle distorte erano brutte. E queste sono le risposte cerebrali specifiche del bello e del brutto. Corrispondono, c'è una sovrapposizione tra canonico e bello e non canonico e brutto, ma non è perfetta. E vedete che ci sono due strutture che correlano in modo molto specifico, qua guardate i grafici, con la percezione del bello e la percezione del brutto. La percezione del bello è di una struttura che adesso è diventata molto popolare, che è l'amigdala, che è la struttura cerebrale che ha un ruolo molto importante nell'elaborazione delle emozioni. La cosa più interessante è forse il brutto. Il brutto attiva molto di più la corteccia motoria, quindi non solo il sistema a specchio, ma dà anche una grossa attivazione motoria. Cosa vorrà dire? Ma chiaramente sono tutte interpretazioni a posteriori, però è come se il soggetto si preparasse. Possibile. Allora, qualche tempo fa avevo sentito Giacomo Rizzolatti raccontare questo esperimento e gli ho proposto di farne un altro, perché, e questo spiega un po' anche la prima parte dove vi raccontavo di questo mio interesse per i corpi distorti, perché quando gli ho sentito raccontare ho detto, beh, cioè, interessante, ma cosa succede se sono corpi invece che statue? Questo è specifico per le statue? Cioè ha qualcosa a che fare con l'arte o ha a che fare semplicemente col corpo? E allora abbiamo fatto questo esperimento insieme con il mio giovane collaboratore Nicola Canessa e poi con la squadra originale di Giacomo Rizzolatti. E è quasi un'anteprima perché non è ancora pubblicato. Lasciamo stare i dettagli tecnici. Questi sono gli stimoli. È stato molto divertente prepararli. Chi sono questi giovanotti? Sono i giocatori di rugby di Parma, che si sono molto gentilmente, sono un po' narcisisti, si sono prestati molto volentieri a fare questo esperimento. Praticamente a ogni statua classica è stato associato un giocatore di rugby di Parma. Vedete che sono stati messi in pose simili a quelle delle statue classiche, chiaramente si voleva renderli più simili possibile. E qua è stato fatto lo stesso giochetto, canonici o distorti. I soggetti erano in risonanza, stesso paradigma, cioè in un blocco vedevano le statue, in un altro vedevano i corpi, canonici, non canonici, eccetera, eccetera. I giocatori si sono molto divertiti a prestarsi a questo esperimento. C'è una differenza corpi-statue? Ma guardando così vedete che il sistema a specchio si attiva estesamente sia per i corpi che per le statue. Visto così sembra quasi identico. In realtà non è proprio identico. C'è un'attivazione specifica per le statue. E questa attivazione specifica per le statue è ancora nell'insula di destra. Quindi, la nostra interpretazione, però questa è una interpretazione che necessita di ulteriori conferme, è che l'insula possa essere una specie di segnalatore dell'esperienza estetica. I corpi danno un'esperienza estetica, lì il problema era complesso da individuare. Secondo, se prendiamo per buona questa risposta cerebrale, sembrerebbe che no, che sia necessario essere in una specie di modo estetico. Abbiamo poi fatto un altro esperimento, qua ho messo insieme i risultati, perché nella prima versione mischiavamo gli stimoli. Nella seconda invece abbiamo cercato di indurre proprio uno stato differente. Prima tutti i corpi, poi tutte le statue. E l'istruzione era, ora faccia finta di essere in un museo. Ora invece vedrà dei corpi umani. E con questa istruzione la differenza diventava ancora più netta. Per il resto ci sono delle altre differenze interessanti. C'è anche un'attivazione specifica per i corpi. Questa è la metodica di analisi di questo tipo di dati, si possono fare, sono dei confronti, non sono delle sottrazioni, sono dei confronti, no? Quindi si può vedere, ricordate che queste sono solo le punte dell'iceberg, voi vedete delle cose piccole perché la maggior parte dell'attivazione è comune, il cervello si attiva estesamente per qualsiasi cosa. Per i corpi c'è un'attivazione specifica, sì, c'è un'attivazione specifica ed è in un'area completamente diversa, il solco temporale superiore che ha a che fare molto probabilmente, ha a che fare soprattutto con la percezione del movimento. Quindi i corpi sembrano indurre una sensazione cinetica, diciamo, molto maggiore di quella delle statue. Direi che è ragionevole. C'è un effetto di canonicità, sì, ma c'è solo per le statue. Ed è sempre nell'insula di destra. I soggetti riconoscevano benissimo quali erano i corpi distorti rispetto ai corpi canonici, però l'insula rispondeva solo alla violazione di canonicità per le statue. Cosa si può fare? Tante cose divertenti, perché se è vero che questa attività dell'insula è un marcatore di un modo di rispondere agli stimoli che ha a che fare con la percezione estetica, ci sono tanti modi per provarlo, no? Quello che a me piacerebbe molto provare, per esempio, per l'arte astratta. E ci stiamo pensando. Perché lì, chiaramente, abbiamo provato la distorsione sulle opere astratte. Non funziona. A meno che se uno sia un esperto di arte, se gli presentate un rotco normale o un rotco disteso, non lo distingue. Per cui non è semplice, però l'idea è sostanzialmente questa qua. Concludo qua, ridicendovi quello che vi ho detto all'inizio, che io penso che l'arte come qualsiasi attività umana si può studiare con questi metodi. E questo sicuramente non esaurisce, non si riduce semplicemente allo studio dell'attività cerebrale, ma può essere che ci consenta da un lato di migliorare la comprensione di quello che sappiamo sul funzionamento del cervello e magari forse capire anche qualcosa di più dell'esperienza estetica.
Grazie Stefano per questa bella introduzione all'esperienza estetica e sono sicuro che susciterà delle domande che però lasciamo dopo la seconda relazione, cioè facciamo la seconda relazione e poi ci sarà spazio per delle domande. Ma un paio di cose che si possono dire, sì, per quanto riguarda l'influenza della patologia sulla creazione estetica e sul lavoro degli autori, mi viene in mente un esempio in letteratura, ad esempio Guy de Maupassant, che aveva la sifilide terziaria, gli ultimi racconti li ha fatti quando aveva già questa patologia pienamente sviluppata, sono racconti molto belli anche se un po' angoscianti, però sicuramente probabilmente c'è una modificazione qualitativa da tenere in considerazione, non era solo una diminuzione delle capacità dell'artista, era una modificazione delle stesse. Per quanto riguarda quello che hai detto sulla differenza tra corpi e statue, direi con una battuta che per fortuna che non c'è un effetto di canonicità per i corpi, altrimenti il 95% di noi sarebbe messo molto male, non troverebbe moglie, marito e così via. Per fortuna che non è così, anche se io non sono convintissimo. Questa seconda parte invece la svilupperà il professor Maddalena, che come vi dicevo prima è un filosofo che lavora all'Università del Molise, che mi diceva a cena, si è occupato soprattutto dei pensatori americani, in particolare di Peirce e degli altri pensatori pragmatisti americani, e che ci parla però adesso del pensiero ipotetico. Io, dei piccoli ricordi che avevo del liceo, dicevo a lui, quando mi sono imbattuto nelle prime cose relative al pensiero ipotetico, riguardava i sillogismi ipotetici di Aristotele. E per Aristotele effettivamente il segno di una mente intelligente era quello di una mente in grado di formulare un'idea, anche se l'idea non era attuale, cioè di immaginare qualcosa che poteva essere ma che ancora non era. Chiaramente il pensiero ipotetico probabilmente apre una porta nell'ambito studio della logica sull'effettiva libertà dell'uomo nel formulare i propri pensieri e nel programmare le proprie azioni. Quindi ascoltiamo volentieri il professor Maddalena. Prima però volevo dirvi la battuta che gli ho detto a cena, che a noi ci fa abbastanza ridere, non so a voi, che era quella che paragonava lo studio che fanno i fisici o i medici e biologi che richiedono molta strumentazione, molto denaro per la ricerca. I matematici che possono usare solo matita, carta e cestino e i filosofi che usano solo carta e matita perché non buttano mai via niente. Cioè ognuno è convinto che le proprie idee siano migliori di quelle degli altri. Però al di là di questa battuta, a me è sempre piaciuto avere un'interazione tra neuroscienziati e filosofi. C'è ancora da trovare un po' quello che io avevo definito la stele di Rosetta, cioè un traduttore che possa mettere d'accordo gli studiosi delle scienze, diciamo così, hard, e la filosofia, anche se in realtà nell'antichità la filosofia raggruppava tutto il sapere, quindi anche le scienze fisiche, matematiche, eccetera, facevano parte dell'ambito filosofico. E probabilmente in futuro forse ci sarà una riunione di queste, perlomeno già nell'epistemologia probabilmente c'è, ma magari si approfondirà ancora di più. Lascio quindi adesso la parola al professor Maddalena che ci parla appunto del pensiero ipotetico.
Grazie, è per questo che i filosofi lavorano sempre, non hanno neanche bisogno del cestino, stiamo sempre pensando, ma penso che il filo conduttore delle due delle due relazioni e dell'idea di questa sera sia effettivamente di far vedere l'incidenza dell'esperienza artistica su modelli, su schemi che sembrano deterministici e quindi in questo senso facciano emergere almeno lo spazio di quella che la tradizione filosofica ha chiamato libertà, come veniva ricordato adesso. Allora, qual è la, quindi parleremo di logica. È chiaro che il rapporto fra i due interventi è un'analogia, poi al limite la, cerchiamo di spiegarla meglio durante il dibattito. Allora, qual è la logica delle ipotesi? Normalmente ci sono due grandi scuole. Una è quella della filosofia analitica, quella adesso faccio ovviamente un riassunto molto molto veloce, però per dire che l'ipotesi, che è effettivamente un momento strano della logica umana, è un momento particolare perché è un momento creativo che ha a che fare con la bellezza, spesso viene considerata come semplicemente un'intuizione preteoretica. Preteoretica vuol dire che il ragionamento umano funziona come linguaggio e tutto ciò che non è linguaggio non è ragionamento e quindi rientra in un magma confuso di altri meccanismi. Questa intuizione preteoretica è un'espressione di Popper, quindi risale al 34, però per dire che quindi quando noi formuliamo delle ipotesi, notate che le ipotesi cioè non emergono solo nel caso della grande ipotesi scientifica, ma le ipotesi sono quelle che incidono su temi come tutti i processi indiziari, tutte le diagnosi mediche, tutti i casi di certezza morale. In tutti questi casi noi formuliamo un'ipotesi. Ora, secondo alcuni filosofi analitici, si intende, non tutti, ma ho fatto una semplificazione, questo genere di ragionamento è affidato a un'intuizione preteoretica, cioè sta in questo magma indistinto. L'altra versione è quella dell'ermeneutica continentale, che dice che si tratta semplicemente di insieme di interpretazioni culturali, quindi non si può ipotizzare nulla di... in realtà quando noi diciamo facciamo un'ipotesi è semplicemente che stiamo applicando certi schemi culturali, e quando abbiamo detto, quando diciamo abbiamo formulato una nuova ipotesi, che sono i neuroni a specchio, è solo perché siamo dentro un certo schema interpretativo, quindi non abbiamo scoperto nulla, si tratta solo di paradigmi. C'è una famosa espressione che dice che questi paradigmi sono modelli incommensurabili, cioè non si possono neanche paragonare, quindi il Sole gira intorno alla Terra o la Terra intorno al Sole, è questione semplicemente di un'evoluzione di paradigmi, che alcuni vanno bene, poi non funzionano più perché non rispondono più a certe esigenze e lì si cambia. Quindi diciamo che in questa seconda versione non c'è mai un'ipotesi vera, tra virgolette, o meglio, che possa cogliere qualcosa di quella che noi chiamiamo realtà. Ovviamente questo significa, se voi lo pensate applicato ai campi che abbiamo menzionato prima, tipo i processi indiziari, ovviamente entrambi i modelli sono abbastanza problematici, perché vuol dire che, per esempio, nei casi processi indiziari vuol dire tipo il caso dell'omicidio di Cogne, cioè dove abbiamo degli indizi, non sappiamo bene come, non abbiamo una prova, abbiamo dei segni, degli indizi. Proprio perché si tratta di segni, adesso utilizziamo una terza ipotesi, che è quella di questo simpatico signore con la barba ottocentesca, che ovviamente la filosofia si occupa sempre di cose avvenute un po' prima, non è come la neurofisiologia che è immediata. Che questo signore, che si chiama Charles Sanders Peirce, è un pragmatista americano, come veniva ricordato, ed era soprattutto un logico, un matematico, un grande matematico, ha scoperto indipendentemente da Cantor il teorema e il paradosso di Cantor, era un astronomo, era un chimico, era un po' tutto, uno di quei geni universali che nascono ogni tanto. e qualsiasi campo toccasse riusciva ad inventare qualcosa. Però soprattutto la sua grande passione era la logica. E proprio per questo si è occupato soprattutto di questo tipo di ragionamento, cioè il ragionamento ipotetico, che lui chiama abduttivo. Lo chiama abduttivo semplicemente per dei motivi legati alla filologia classica, per completare deduzione, induzione, abduzione. In che cosa consiste? Che cos'è l'abduzione? Che vuol dire, adesso vedete questo termine strano, ma voi traducetelo con ipotesi e avrete quello che vogliamo dire. Che cos'è l'abduzione? È il passaggio da un conseguente al suo antecedente. Come vedremo poi, questa è una certa formulazione, il passaggio da un conseguente all'antecedente nella logica classica, quella di Aristotele menzionata prima, è un'ovvia fallacia, cioè un errore. Perché se piove prendo l'ombrello, passare dal conseguente all'antecedente vuol dire prendo l'ombrello, quindi piove, e invece ovviamente è una fallacia, perché prendo l'ombrello ma posso prenderlo per mille motivi e non perché piove. Quindi non è un ragionamento necessario e in quanto tale è una fallacia. Però proprio nei casi in cui noi abbiamo, proprio nei casi che noi abbiamo utilizzato prima, tipo i processi, tipo i processi indiziari, tipo le diagnosi mediche, noi in realtà facciamo proprio così. Leggiamo il conseguente e arriviamo all'antecedente. Soprattutto nei casi delle grandi scoperte scientifiche facciamo esattamente così. Ma che le grandi scoperte scientifiche erano quelle a cui era interessato soprattutto Peirce, ma anche la piccola scoperta della fiducia quotidiana, noi utilizziamo un tipo di ragionamento di questo genere, cioè leggiamo dei segni e passiamo all'antecedente. Il problema è come facciamo, ovviamente. Qui c'è un primo tentativo di Peirce, è solo per farvi vedere da dove nasce dal punto di vista della logica. Questa è la deduzione classica, l'induzione classica e l'abduzione classica. Ovviamente non esisteva ancora la logica formale all'epoca, ma poi ci sono diversi modi per formalizzare questa logica. Comunque, questo è un banalissimo sillogismo, tutti gli uomini sono mortali, Socrate è un uomo, Socrate è mortale, quello che ciascuno ha studiato a scuola o ha sentito almeno una volta, almeno per gioco. E ci sono le altre due ipotesi, che sono se noi modifichiamo questo schema, quello che otteniamo è l'induzione. L'induzione vuol dire Socrate è un uomo, ovviamente bisogna moltiplicare i casi, Socrate, Platone, Tizio, Caio, Semprone, eccetera, sono uomini, e il risultato, Socrate, Platone, Tizio, Caio, Semprone, sono mortali e otteniamo la legge, tutti gli uomini sono mortali. Con tutte le critiche che sono state portate all'induzione, perché ovviamente non è mai esaustiva. E ci sono, adesso hanno studiato centinaia di tipi di induzione, ma comunque obiettivamente l'induzione è un procedimento tanto forte, nel senso, tanto è quello che noi applichiamo molto spesso nell'esperienza, anche negli esperimenti scientifici, quando li ripetiamo, E bisogna anche ammettere che è facilmente falsificabile, non è un pensiero necessario. Lo stesso si dica dell'abduzione, cioè dell'ipotesi. Che cosa facciamo nell'ipotesi? Partiamo dal risultato, questa era la prima idea di Peirce, cioè da Socrate mortale, utilizziamo una legge, tutti gli uomini sono mortali, e arriviamo al caso, cioè Socrate è un uomo. Ovviamente non è proprio così detto, perché partendo da Socrate è mortale, e potrei anche utilizzare la legge tutti i gatti sono mortali e Socrate è un gatto. In effetti otterrei la stessa cosa. Non solo, ma oltretutto ha un meccanicismo interno questa genere di soluzione che ovviamente può far scambiare, come è successo nella letteratura critica, questo genere di ragionamento semplicemente come una deduzione rovesciata, cioè un po' un trucco. Invece che fare un'ipotesi vera, uno sa già che tutti gli uomini sono mortali, quindi quando dice Socrate mortale, in realtà sta già truccando le carte. E in effetti potrebbe anche succedere. Quindi c'è una seconda formulazione, che è quella standard invece, quella che viene poi utilizzata da tutti gli studiosi, si intende, che parte da un altro punto di vista, che secondo me è molto interessante e inizia a centrare con quello che vogliamo dire. Cioè, viene osservato il fatto sorprendente C, ma se A fosse vero, allora C seguirebbe come conseguenza naturale, quindi c'è una ragione per sospettare che A sia vero. Cosa vuol dire? Viene osservato un fatto sorprendente che fa sì che io debba formulare un condizionale in cui venga incluso e quindi c'è una ragione poi per sospettare, almeno per inclinare, propendere a credere che il caso si spieghi secondo quell'ipotesi. Adesso cerchiamo di spiegarla un po' meglio e poi facciamo un esempio e poi ho finito, quindi non sarà lunga. Resistete. Allora, il fenomeno sorprendente, che cosa vuol dire? L'ipotesi o abduzione inizia quando un fenomeno sorprendente C è osservato. Sorprendente vuol dire nuovo. Che cos'è un fenomeno nuovo? Un fenomeno che richiede una spiegazione di genere diverso, qualcosa che non ci aspettavamo e che non possiamo spiegare con la nostra esperienza precedente. Perché se posso spiegarlo con l'esperienza precedente, si tratta di un'induzione. Quindi non sto scoprendo nulla. Infatti, di scoperte vere, di ipotesi vere, ce ne sono pochissime. Non a caso, l'unico esempio che Peirce studia per circa 50 anni è sempre Keplero, perché Keplero fa una grande scoperta quasi senza osservazioni, cioè con le osservazioni del suo maestro e sviluppandole quasi solo dal punto di vista matematico e poi a un certo punto neanche più da un punto di vista matematico, perché dovete sapere che l'ipotesi, la grande ipotesi di Keplero, cioè l'orbita ellittica, deriva dal fatto che, a proposito di estetica, ci arriveremo, che Keplero si sentiva particolarmente inclinato, era un teologo protestante anche, si sentiva particolarmente inclinato a credere che, non so bene perché non ho letto i manoscritti di Keplero, però non so bene in base a quale genere di percezione estetica, che effettivamente le orbite ellittiche rispondessero più compiutamente alla Trinità. E questa era la sua grande convinzione, di ordine del tutto diverso. Ma che ci servirà poi dopo per capire che cosa vuol dire formulare un'ipotesi in base a un principio estetico. Quindi l'esempio di Peirce di esempio di fenomeno sorprendente, poi ne farò uno più facile, è che la longitudine di Marte che Keplero ha tentato per lungo tempo di far corrispondere a un'orbita non corrispondeva. Quindi aveva delle misure sbagliate di quest'orbita di Marte. Quindi un fenomeno sorprendente deve essere qualcosa di genere diverso da quello che noi possiamo spiegare normalmente. Il secondo passaggio, abbiamo detto, vuol dire costruire un condizionale, che vuol dire formulare una legge secondo la quale se l'ipotesi che stiamo formulando fosse vera, il fenomeno sorprendente sarebbe comprensibile. Sempre nel caso di Keplero, quello che Peirce dice erano i fatti erano pertanto simili a quelli di un moto in un'orbita ellittica. Keplero da ciò non concluse che l'orbita fosse un'ellisse, formulò semplicemente un condizionale, ma ciò lo fece propendere per quell'idea, così da convincerlo ad accertare se le predizioni virtuali sulle latitudini e le parallassi basate su quell'ipotesi sarebbero state verificate o meno. Quindi ha formulato un condizionale, se fosse ellittica si spiegherebbe. Il terzo passaggio è il tirare tutte le conseguenze deduttive possibili. Se le orbite fossero ellittiche, allora il calcolo della latitudine e della longitudine si accorderebbe con l'osservazione. E poi verifichiamo induttivamente, cosa che Keplero ha fatto provando una triangolazione più volte ho ottenuto un test attendibile. Adesso facciamo un altro esempio, e forse qui incomincia a chiarirsi che cosa c'entra, la bellezza. Qual è il passaggio difficile? Il passaggio difficile è ovviamente questo, cioè è ovviamente costruire un condizionale. Perché io, appunto, perché Kepler ho costruito quel condizionale lì? Poteva costruirne mille altri. E nel caso di una vera ipotesi uno può costruire, avrebbe potuto costruire altre ipotesi. Ora, qui c'è un piccolo riassunto di semiotica da fare, spero di non annoiarvi troppo. Ci sono tipi diversi di segni. Il solo per se ne ha trovati 59.046. Adesso voi ve la cavate con tre, però tre dovete ascoltarli. E questo sarebbe anche un buon esempio da provare per vedere quando sparano i neuroni. Cioè, se c'è una differenza fra icone, indice e simboli, in effetti, perché partiamo dai simboli. I simboli sono i segni che rappresentano gli oggetti per interpretazione, come le nostre parole. Ovviamente le nostre parole non dipingono nulla, però le interpretiamo, tant'è che arriviamo a un significato. Gli indici sono quelli che sono tipi di segni che rappresentano il proprio oggetto per connessione rigida, come l'indice che indica, ovviamente, questo è l'origine del nome, come un'etichetta. E le icone rappresentano gli oggetti per somiglianza, come le immagini, quelle che, diciamo, la copia della realtà che noi abbiamo nella nostra mente. Ovviamente noi non abbiamo nella nostra mente questo microfono, perché sarebbe difficile, ma abbiamo una certa immagine. E questa certa immagine, costruita da vari aspetti fisici, però è anche un'immagine che porta un significato. Ora, cosa succede? Che normalmente quando noi parliamo di logica, noi ci limitiamo all'aspetto simbolico. Quindi noi normalmente parliamo a livello molto alto, parliamo a livello di parole, o di numeri, o di formule, che sono tutti livelli simbolici. Mentre ciò che avviene, per esempio nel caso di Keplero, è una lettura di segni molto più bassa, se volete, molto più minimale, che è una lettura, per l'appunto, di indici e soprattutto di icone. La sua frase, che starebbe meglio rispetto alla Trinità, qualunque cosa volesse dire, è un'osservazione di questo tipo, un'osservazione del fatto che sta leggendo un altro tipo di segni, non evidentemente il puro segno simbolico, che, notate, non voglio sminuire, a me piace tantissimo la logica anche formalizzata, e il simbolo è la grandezza dell'uomo, si intende, è la capacità, la parola ha una capacità straordinaria. Quello che stiamo dicendo è che non è tutto, soprattutto in certi processi limite come quelli ipotetici, che hanno bisogno di qualcos'altro. Però si tratta ancora di un ragionamento. Dal fenomeno sorprendente al condizionale stiamo ancora inferendo qualcosa, cioè stiamo ancora ragionando, non è un'intuizione preteoretica. Si tratta di un'inferenza condotta su icone e indici, quindi di un'inferenza un po' più bassa di livello. Per questo ci sembra un'intuizione preteorica, per questo diciamo, ma questo non è pensiero. In realtà è pensiero, è semplicemente un pensiero su segni più bassi. Ovviamente, come tutti i pensieri, è fallibile, ma adesso vi faccio un altro esempio più semplice e poi concludiamo. L'esempio più semplice di quello di Keplero è una bellissima storia, Murderers in the Rue Morgue, di Edgar Allan Poe, e un bellissimo racconto giallo, che spiega bene che cos'è un'ipotesi o un'abduzione. Perché? Perché in questo racconto, dove l'eroe è questo Dupin, un grande ragionatore, c'è tutta una serie di racconti, negli altri fa vedere che sa usare molto bene la deduzione e l'induzione, e anche il pensiero per analogia, che è un misto di tipi di ragionamento diverso. E in questo racconto in particolare invece deve fare un'abduzione, perché? Cioè deve formulare una vera e propria ipotesi. Perché? Perché l'omicidio in questione, l'omicidio di due donne, un omicidio efferato, è un omicidio particolarmente violento. Una delle due donne è addirittura infilata su per il camino, cioè, tanto sangue, troppa violenza, tutto per aria, porte e finestre chiuse. Il primo posto in cui un ladro avrebbe potuto aggrapparsi fuori dalle finestre, troppo lontano per essere raggiunto. E in ogni caso la finestra era chiusa. Che cosa fa quindi? Quindi la polizia, che ragiona in base a simboli, semplicemente chiude il caso e dice: non sappiamo che cosa dire. E Dupin, che è il nostro eroe, invece, che cosa fa? Prova a ragionare su un altro tipo di segni, per esempio sul troppa violenza, che non è più un aspetto simbolico. Poi lavora sul troppa distanza, su tipi di... questi sono indici e sono icone. Troppo sangue. E arriva alla conclusione sufficientemente sorprendente che l'assassino è un orangotango. Ecco qui, nella riproduzione cinematografica. Perché? Perché ha dovuto... il fenomeno era così sorprendente che ha dovuto leggere degli altri tipi di segno e arrivare a un altro tipo di soluzione. E il tipo di soluzione è una soluzione che non c'entrava più con le soluzioni solite, e con le soluzioni simboliche. E questo è quello che avviene. Cioè il passare da un continuo dell'esperienza conosciuta, cioè il fenomeno sorprendente, a un altro genere di sistema. Passare per esempio dal fatto che ogni omicida è un uomo al fatto che l'omicida può anche non essere un uomo. Quindi vuol dire semplicemente passare a un ordine diverso di realtà, concepire una realtà più ampia. Come avviene questo? Ecco, leggere le icone e gli indici è quello che Peirce stesso chiama estetica ed etica. Quello che lui chiama è leggere l'ammirabilità dei segni e la plausibilità dell'ordine. La prima si chiama estetica e la seconda si chiama etica, ovviamente in un senso molto diverso da quello da cui siamo probabilmente abituati a considerarla, anche se, a sentire la relazione del professore Kappa, in effetti la canonicità c'entra abbastanza. E sarebbe anche interessante da studiare dal punto di vista giuridico cosa scatta in questi casi, però perché c'è un ordine che viene giudicato ammirabile o ammirevole, che vuol dire che è esteticamente plausibile. La valutazione della plausibilità, cioè se un ordine buono o cattivo, è quello che si chiama etica. Ovviamente estetica e etica qui vengono intese non più dal punto di vista di uno studio dell'arte, o non solo, e l'etica non è certamente intesa nel senso di etica applicata, cioè che cosa è buono o cattivo, che cosa è giusto o sbagliato fare. Stiamo parlando del fatto se il ragionamento è buono o cattivo. Finisco. Ovviamente... qual è il problema? Che per leggere un ordine ci vuole un lettore, perché com'è che noi sappiamo quest'ordine e con cosa lo leggiamo? Qui ci sono diverse risposte, cioè qual è il criterio della bellezza e della plausibilità? Peirce stesso lo chiamava, è andato via. Ecco, non importa, scompare, ma lo chiamava comunque istinto razionale. Istinto razionale è una cosa per è un modo per mettere insieme due cose, per dire che noi abbiamo un ordine inscritto, non so bene in qual punto del cervello, ma certamente è inscritto un ordine che riusciamo a leggere. Ovviamente c'è una lunghissima tradizione biblica che la chiama cuore, anima, eccetera, eccetera. E per finire, ma solo perché l'aveva messo nel titolo, ma è un passaggio che mi ha sempre colpito, Agostino la chiamava memoria. E quando la chiamava memoria dicendo perché noi riusciamo a capire che cosa è bello e che cosa è brutto. Come oppure nel decimo capitolo, nel decimo libro delle Confessioni dice: come facciamo a capire che cos'è la felicità? Perché uno vuole fare il soldato e l'altro non vuole fare il soldato e tutte e due vogliono o non vogliono fare il soldato per essere felici? Con che cosa stanno giudicando? E dice, perché dove l'hanno vista la felicità per conoscerla? Ed è la stessa cosa, dove l'abbiamo visto l'ordine dei segni compiuto per conoscerlo? E dove l'abbiamo visto? Dove l'abbiamo visto per sapere se è plausibile o no una certa soluzione? La risposta di Agostino, molto bella, è che ci sono cose che noi abbiamo, che si chiama memoria perché ci sono cose che noi abbiamo segnate dentro di noi e che quindi tratteniamo, non come tratteniamo una conoscenza, dice lui, dei numeri o di una città, ma come perché noi conserviamo dentro di noi la voce di Dio, dice lui, ma sicuramente conserviamo dentro di noi la memoria di un bene, oppure, in questo caso, di una bellezza infinita.
Ringraziamo il professor Maddalena e tra un po' apriamo lo spazio alle domande. Vorrei solo dire un paio di cose. Beh, io l'abduzione non la conoscevo molto bene, però l'induzione e i suoi pericoli sì. Adesso non ricordo bene com'era la citazione esatta, però mi ricordo che c'era un famoso esempio di un, non so se fosse un tacchino, un pollo, un ocro, se non ci piacciono gli uccelli, un coniglio, un cigno. Bene. Questo cigno praticamente veniva allevato da questo allevatore che ogni giorno gli portava da mangiare, no? All'inizio il cigno era preoccupato, diceva apre la gabbia, non so cosa mi farà, magari mi fa del male. Poi passa un mese, due mesi, continua a dargli da mangiare, passa un anno, passa due anni, passa tre anni, a un certo punto arriva ancora a dargli da mangiare, lui è tranquillo, dice tre anni che mi dà da mangiare, chiaramente verrà a darmi da mangiare. Invece quel giorno apre la gabbia e gli tira il collo. Questa è l'induzione del cigno, che era, perché il cigno non sapeva cosa gli sarebbe successo, ma l'allevatore sapeva cosa faceva. Quindi il meccanismo induttivo è comodo, ma si presta, no, a una serie notevole di problemi, per cui meno lo si usa, forse meglio è. Poi l'altra cosa che volevo dire riguarda un po' quello che dicevi sulla possibilità da parte dell'uomo di interpretare l'universo che lo circonda, no? Che è una frase che diceva anche Einstein, rifacendosi a una frase di Kant, che diceva, che me l'ero segnata, dice il mistero, tra l'altro è venuta buona adesso, dice l'eterno mistero del mondo è la sua comprensibilità, cioè come mai l'uomo è in grado di comprendere il mondo. Questo per esempio riguarda anche il linguaggio umano, che sarà poi anche il tema del prossimo incontro del 15 giugno con il professor Moro, riguarda per esempio la matematica. Com'è la matematica, che è un'attività puramente astratta, creata dall'uomo, è così in grado di interpretare bene la realtà che ci circonda? Quindi questo è un grande mistero, in effetti sta alla base di molte considerazioni filosofiche, ma non solo, anche scientifiche. Va bene, quindi dopo avervi ricordato il prossimo incontro con Andrea Moro, direi che vi lascio la parola. Se qualcuno ha domande da fare, sicuramente saranno migliori di quelli che posso fare io. Là c'è un microfono a disposizione. Prego, c'è qualcuno che vuol rompere il ghiaccio? L'altra volta sono passati 30-40 secondi e poi qualcuno aveva parlato. Stavolta vediamo. Siete tutti annichiliti. Fa un po' caldo, sì. C'è una domanda qua.
Dalla terza parola poco citata stasera, che memoria. Cioè, mi sembra che entrambi gli interventi abbiano cercato di indagare qual è la reazione psichico-neuronale logica davanti all'avvenimento, al fatto che accade. Ecco, mi chiedo, mentre il meccanismo, chiamiamolo sillogistico, intuizione, induzione, se è un meccanismo che ha una logica 1, 2, 3, che sembra abbastanza lineare, scusate se non mi esprimo in termini molto tecnici, vorrei capire lo stato, cioè non è quello che in matematica sarebbe una rete combinatoria, dai un input e ti esce un output. Nella scatola nera c'è qualcosa che abbiamo citato come memoria che altera il rapporto input-output in un modo che sarebbe interessante capire. Davanti all'esperienza estetica, la ripetitività d'esperienza del bello e del brutto altera probabilmente il giudizio sulla statua o sull'uomo. E dal punto di vista dell'intuizione sul fatto nuovo, il fatto di, come dire, di essere dentro una rete di ipotesi preesistenti, provata o non provata con successo, probabilmente mi dà anche... Ecco, mi chiedevo se avevate analizzato anche questo che chiamerei il problema dello stato o della memoria in cui si trova il soggetto conoscente.
Beh, è una domanda molto complessa, nel senso che in realtà poi questo è un nucleo importante che non ho neanche cercato di trattare, però forse ci ho alluso quando ho accennato all'arte contemporanea. Cioè, il discorso è queste reazioni a stimoli dotati di valenza, diciamo, estetica, in che misura sono condizionate dall'esperienza oppure corrispondono a dei meccanismi, diciamolo, innati. C'è una reazione estetica, prima parlavamo della musica, per esempio, no? Ci sono degli universali estetici nella musica, nell'arte, che non necessitano di un'esposizione specifica o no. E l'estremo che citavo dell'arte contemporanea è nell'ambito della musica, parlavamo prima della musica tonale, probabilmente sono interessanti da studiare perché non sembrano sembrano essere fortemente condizionati sul piano culturale, quindi in un certo senso della memoria. Nel senso che prendiamo molti esempi, prendiamo l'arte concettuale, non so, Marcel Duchamp, Marais, Joseph Beuys. Vedete delle cose che diventano opera d'arte nella misura in cui voi avete un'esperienza, una cultura specifica. Vedere una ruota di bicicletta in un contesto di museo sicuramente induce un'esperienza differente rispetto a vederla in un negozio da ciclista. E lì sicuramente mi sembrerebbe molto difficile pensare che ci sia una componente estetica innata. Però vabbè, questi sono degli esempi estremi. Dall'altro lato ci sono, per esempio, in ambito musicale degli studi fatti anche da noi a San Raffaele su neonati, poche ore dalla nascita, che esposti a stimoli musicali presentano una risposta molto simile a quella dei soggetti adulti a livello delle aree dell'emisfero destro importanti per la percezione musicale. Senza ricorrere alla risonanza, alcuni stimoli determinano delle risposte comportamentali piacevoli nel neonato e altri no. È una questione centrale. Se vogliamo, è da ricondurre al quesito fondamentale del rapporto tra innato e acquisito.
Natura e cultura.
Beh, poi Andrea Moro la prossima volta ne farà un bel argomento, perché sul linguaggio Andrea Moro è un linguista generativista, quindi il suo maestro è Noam Chomsky, quindi
uno dei maggiori sostenitori, sicuramente il maggiore sostenitore contemporaneo dell'innatismo nell'ambito linguistico.
Sì, forse solo cioè, un'ipotesi, almeno quella su cui ho sempre lavorato, a differenza di Chomsky. Cioè, ovviamente qui si tocca il problema di esiste qualcosa di innato o no, e come si fa a conoscere. Io penso che da tanti punti di vista il modo con cui noi lo conosciamo, almeno dal punto di vista di tutto ciò che è un ragionamento analitico, cioè il ragionamento analitico ci fa conoscere la presenza, l'esistenza di qualcosa di innato per assurdo, cioè portandoci a dei punti di rottura. Per questo è interessante il ragionamento ipotetico, cioè ci fa conoscere dei punti limite dove dobbiamo ammettere qualcos'altro per spiegare ciò che succede. L'ipotesi è uno di questi casi, ce ne sono degli altri, la teoria del riferimento per esempio, cioè come fanno i nomi a riferirsi alle cose. Ci sono tanti tipi, non è detto che sia anche neanche l'unico ragionamento possibile, quindi adesso ti abbiamo confuso ancora di più le idee, ma era solo per dire che effettivamente è un grosso problema. Ci sono quelli come Chomsky, per l'appunto, che individuano delle strutture fisse e che coincidono in gran parte con il linguaggio. Io sinceramente ho qualche dubbio che questa operazione si possa fare, però qualcosa di innato sicuramente c'è, e mi sembra che si veda nei punti limite, cioè nei punti limite della conoscenza. Poi veniamo tutti a sentire Andrea e sì, discutiamo sì, sì. Con lui.
Sì, se vi mettevano assieme veniva fuori una rissa.
No, io volevo tornare sul problema della induzione, abduzione, lasciare perdere la deduzione perché è una cosa diversa. Cioè, mi pare che sono stati presentati come due cose indipendenti. Mi pare invece che la critica sostanzialmente di Popper all'induzione sia proprio che l'induzione nel senso di Bacconi, in cui per eliminazione successiva si arriva a una unica conclusione, varrebbe nel caso di un insieme limitato. Esatto. Di possibilità, evidentemente. Quindi il punto è che l'induzione, nel senso di osservazione di molti fatti separati, può guidare alla formulazione di un'ipotesi, ma quello che si pone alla fine è sempre l'ipotesi. Qui c'è il problema di dove viene questa inventività. A me pare, tra l'altro, che in questa inventività ci sia certamente, c'è un elemento nuovo, ma ci sono certamente molti fatti della memoria, di quel che vogliamo, che preesistono. So, se invece di parlare di Keplero parliamo per esempio di Le Verrier, della scoperta del pianeta Nettuno, Le Verrier si è trovato di fronte a delle anomalie nel moto di Urano. Allora, qual è stata l'intuizione? Ma magari può essere dovuto all'esistenza di un altro pianeta. Anche ipotesi più semplici, poteva pensare che ce ne fossero parecchi. Dopodiché allora ha usato la teoria di Newton, magari gli sviluppi, c'era già la teoria delle perturbazioni, eccetera, ha detto quali dovrebbero essere gli elementi dell'orbita, perché e ha trovato che fissando gli elementi dell'orbita in un certo modo poteva effettivamente spiegare. Quindi c'è l'elemento novità, ma fatto in un contesto che già esiste.
Sì, cioè, si tratta di due ragionamenti non necessari, quindi effettivamente sono un'altra cosa. Cioè, ci sono lunghi dibattiti sul fatto che induzione e abduzione siano due tipi di ragionamenti diversi o no. Io penso di sì, proprio perché si occupano, cioè quando uno formula un'ipotesi c'è un elemento di creatività, cioè, molto più forte, e penso che il sistema di ragionamento, come quello che ho provato a descrivervi, sia del tutto diverso. Per questo vi avevo messo anche quella prima tabella, per far vedere il tipo di ragionamento che Peirce ha seguito per arrivare a un tipo di sistema diverso, a un modello diverso. ovviamente discutibile, non mi addentrerei stasera, però quello che mi interessava era il fatto, soprattutto nella seconda versione, che includesse nell'ipotesi la partenza da un fenomeno sorprendente. Questo mi sembra un aspetto molto interessante ed è forse quello che richiede questo ingresso di quelle che si chiamano le altre scienze normative, cioè dell'estetica e dell'etica per completare la logica. Sono tre scienze normative, no? E vuol dire che danno la norma della conoscenza, e il collegarle mi sembra, a proposito di unità della scienza, che sia una soluzione valida. Poi potremmo proseguire per delle ore.
C'era la signora.
Le icone. Volevo sapere se come icone o modello iconico, non so, si intende soltanto qualcosa di semplice o anche dei grafici, delle cose più complesse, e se tra di loro questi segni possono anche integrarsi, cioè non è detto che per esempio un'ipotesi parta dall'icona e che possa partire dai simboli o qualcosa di più complesso.
Sì, sì, anche qui c'è tutta una vita dei segni, un'icona può diventare un indice, può diventare un simbolo, i segni sono una cosa molto vitale, e forse se appunto adesso, mentre sentivo parlare il professor Kappa, dicevo effettivamente sarebbe interessante vedere se funziona questa distinzione, che è una distinzione celebre, funziona anche dal punto di vista fisiologico, neuronale. Per icona si intende tutto ciò che è una rappresentazione dell'oggetto per similarità, quindi anche un diagramma, anche complesso. I diagrammi che noi utilizziamo in geometria sono delle icone. E, oltre che poi ha una grande familiarità, una grande analogia con quella che è l'icona nel senso artistico del termine, nel senso che l'icona porta l'oggetto molto vicino, perché lo porta per similarità. Mentre quando noi utilizziamo una parola, quando utilizziamo la parola triangolo e non lo disegniamo, intendiamo che cosa vuol dire questa parola, ha tutta una sua storia, deriva, ovviamente ci indica tanti concetti che si mettono insieme, ma è un tipo di segno diverso, richiede un'interpretazione che poi noi condividiamo. Certamente il disegnino e il concetto e la parola vanno insieme, e nel senso che l'uno si sviluppa nell'altro, c'è un grande movimento appunto in questa classificazione un po' troppo precisa di 56.000 segni, ci sono tutte queste serie di movimenti. A me interessava solo far capire che sulle icone e sugli indici noi continuiamo a ragionare, ragioniamo a livello più basso, cioè, quindi ragioniamo a un livello dove l'esperienza estetica, per esempio, il percepire la differenza dei corpi, eccetera, eccetera, capisco che faccia la differenza.
Altre domande?
Non è una domanda, è un chiarimento. Quando all'inizio, sarebbe interessante chiederlo anche al professor, hai parlato di libertà. Alla fine la libertà può essere quindi una possibilità di movimento del pensiero?
Una possibilità di movimento del pensiero?
Sì. Cioè quando tu dicevi che Dupin, mantenendo aperta la possibilità e trovando una soluzione, ha fatto come un passaggio da un sistema a un altro sistema, sì. Come un pensiero non bloccato,
sì, 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 sì.
Pur attraverso il rispetto dei segni dati.
Sì, 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 anzi c'è tutta una logica appunto sviluppata dallo stesso personaggio, iconica, cioè perché si possono ottenere gli stessi teoremi della logica simbolica con una logica iconica, cioè fatta di diagrammi, che infatti questo Peirce aveva fatto un po' senza saperlo, un po' incoscientemente, per dare a quella che lui chiamava una moving picture del nostro ragionamento, perché il nostro ragionamento è in moto. E quindi, in effetti, il problema è che forse, cioè che certamente più noi, il simbolo ha un'enorme potenza, è chiaro che ha anche un'enorme rarefazione e tende a stabilizzarsi moltissimo, mentre i livelli più elementari di segno sono molto più mobili, questo di sicuro.
Ma io due anni fa sono stato invitato a una tavola rotonda per la presentazione del libro sulla filosofia del dottor House, dove il dottor House veniva presentato come paradigma dell'abduzione, che poi in realtà deriva da Sherlock Holmes, poi la metodologia del dottor House è quella lì, c'è un indizio.
Eh sì, Sherlock Holmes è un più abduttivo, dipende dal racconto.
Dipende dal racconto, in alcuni è abduttivo perché va a cercare una spiegazione di un ordine completamente differente. Il dottor House è una dimostrazione piuttosto... L'hai letto il libro?
No,
è un libro dottissimo, scritto da due giovani filosofi...
Diciamo che quando dice elementare Watson è deduttivo, se non lo dice è abduttivo, più o meno.
Questi due giovani filosofi hanno scritto un libro sul dottor House dove c'è una dottissima trattazione dell'abduzione. Una lettura divertente. Se qualcuno è appassionato del dottor House, ovviamente.
C'è anche un libro di filosofia su Sex and the City, la serie americana.
Sì, è una serie.
Cosa non fanno i filosofi per vendere i libri?
È una serie di libri.
Altre domande? Se non ci sono altre domande, dato anche la temperatura, chiudiamo qua e ci rivediamo il 15 giugno per chi vuol venire. Mi auguro di sì, perché sarà estremamente interessante. Grazie.
Bene.
Dopo bene,
ce la siamo cavata.
Sì, dovevate togliervi la giacca. Io sono venuto una volta con la giacca, ma lasciate. No,
veramente?
Fottervi le presentazioni per studiarmela a casa, ma non so se posso per il copyright.
Te lo spedisco.